Quindi quello che abbiamo visto finora è che ci sono una serie di proprietà non strettamente grammaticali che incidono nel processing dello stimolo linguistico e che queste proprietà vanno osservate, ne va tenuto conto quando noi misuriamo comunque qualcosa di sperimentale collegato a questo, a processing di questi stimoli. Abbiamo visto che la linguistica teorica non può predire tutte queste proprietà, che infatti vengono misurate tramite altri metodi, ma questo non significa che la linguistica teorica non sia utile affatto a spiegare dati sperimentali, e ci sono anzi dei dati sperimentali che sono economicamente spiegati tramite teorie linguistiche che quindi possono ancora essere utili, per quanto vadano sempre integrate anche con l'idea che tutto quello che noi vediamo nel linguaggio non può essere esaurientemente descritto solo dalla grammatica. Uno di questi esempi però di teorie linguistiche che sono state di grande utilizzo, di grande utilità, scusate, per comprendere alcuni fenomeni, riguarda proprio quello che avviene nella descrizione dei deficit neuropsicologici del linguaggio. Quindi quello che affronteremo adesso è l'argomento della neuropsicologia del linguaggio, che è una branca della neuropsicologia cognitiva che ha, tra le altre cose, una grande tradizione di studi proprio in Italia. Perché studiare la neuropsicologia del linguaggio e che cos'è la neuropsicologia del linguaggio? Innanzitutto, la neuropsicologia del linguaggio riguarda, la neuropsicologia in generale riguarda le correlazioni anatomocliniche tra una lesione cerebrale e un pattern di comportamento deficitario rispetto allo svolgimento di certe attività e certi task. Quindi, per esempio, abbiamo dei pazienti, non so, colpiti da ictus da qualche, insomma, danno vascolare all'emisfero sinistro, che in conseguenza di questo danno non riescono più a produrre segnali linguistici a livello di una performance normale. Questo tipo di relazioni, quindi una relazione tra una lesione e un comportamento danneggiato deficitario, è l'oggetto di studio della neuropsicologia. La neuropsicologia magari in questo momento è un approccio meno informativo di altri, in questo momento, diciamo, storico, in questo momento scientifico, perché altre tecniche sono probabilmente in grado di dare delle risposte più esaurienti, più informative a quelle che sono le domande di ricerca. Per esempio, le moderne tecniche di neuroimmagine ci permettono di dare delle risposte abbastanza interessanti per quanto riguarda la localizzazione di processi, ma anche e soprattutto la risoluzione temporale con cui i processi cognitivi avvengono. Però la neuropsicologia in un certo senso è un punto di partenza storico per quello che riguarda il rapporto tra linguaggio e strutture neurologiche. Quindi diciamo che in un certo senso quello che sono stati i primi percorsi di scambio tra la teoria linguistica e invece una teoria che sostiene le basi biologiche del linguaggio partono da qui. Infatti l'origine della neuropsicologia è abbastanza antica rispetto a quello che è l'origine della psicologia cognitiva e ha avuto tempo, insomma, di svilupparsi, di raggiungere un suo punto di massima intensità prima di essere appunto in un certo senso considerata meno interessante rispetto ad altri metodi di approccio che oggi vanno per la maggiore. Però comunque la sua importanza a livello conoscitivo è stata fondamentale, ed è stata fondamentale sia dal punto di vista della teoria sia dal punto di vista della clinica, perché in un certo senso la teoria linguistica è stata di aiuto alla neuropsicologia per la caratterizzazione di deficit e per sia anche la classificazione, e la neuropsicologia invece ha aiutato molto la teoria linguistica, quindi c'è stato questo rapporto da cui entrambe le discipline hanno tratto un reciproco beneficio. La neuropsicologia del linguaggio in particolare è stato un approccio che ha permesso di sviluppare delle ipotesi sulla correlazione di alcune strutture anatomiche con l'elaborazione dei stimoli linguistici. Quindi si è cominciato proprio con lo studio di lesione a capire quali fossero le strutture anatomiche coinvolte nei processi cognitivi legati alla elaborazione del segnale linguistico, sia in produzione che in comprensione, ma soprattutto in produzione. Perché soprattutto in produzione? Perché appunto è più facile vedere quando qualcosa manca in un certo senso. Quindi è più facile vedere come uno produce che come uno comprende. In questo senso, il primo caso descritto in maniera scientificamente accurata di afasia è della fine dell'Ottocento e nasce con la descrizione di Paul Broca di un paziente afasico, Tintin Leborn. Forse l'avrete anche visto quando avrete fatto neuropsicologia clinica, quindi non mi soffermo molto su questo argomento. E, naturalmente esistono già, non è che la correlazione anatomoclinica nasca con Leborn, ci sono anche delle descrizioni molto antiche di persone che hanno avuto ferite alla testa e sono quindi inabili di parlare. Pensate che una delle prime descrizioni di questo tipo è trovata in un papiro egizio, quindi siamo circa 3000 anni prima di Cristo. Il papiro si chiama papiro Edwin Smith, dal nome del proprietario, insomma, che poi sì, insomma, al tempo del, non lo so, vorrei trovare un'espressione più carina, ma penso che sia quello che ha razziato il papiro, ma insomma, ok. In ogni caso, questo papiro, che è molto antico, troviamo la descrizione di un caso di persona con ferita alla testa che diventa inabile a parlare. E però, diciamo, la prima descrizione scientifica moderna nasce, cioè viene, deve aspettare fino a Paul Broca. Paul Broca, che tra l'altro non è un neurologo, è un chirurgo che appunto viene chiamato per fare questa operazione a questo paziente, un'operazione a una gamba, ma il paziente in seguito muore. Il paziente, prima della morte, insomma negli ultimi mesi, negli ultimi anni, presentava questo disturbo del linguaggio, cioè era praticamente inabile a produrre qualsiasi stringa linguistica dotata di senso, e l'unica sua diciamo l'unica sua produzione linguistica consisteva nelle parole tan-tan, da cui insomma questo, da cui il fatto che è stato chiamato tan-tan. Paul Broca, una volta insomma, quando il paziente è deceduto, fa un'operazione, fa l'autopsia e osserva che nel cervello di questo paziente che è inabile a produrre il linguaggio in maniera corretta, sostanzialmente è presente una lesione piuttosto importante nell'area della terza circonvoluzione frontale sinistra, quindi qui. E questa zona prende quindi il nome di area di Broca. L'area di Broca, quindi, dopo la divulgazione di questo risultato scientifico, diventa notoriamente famosa per essere una delle aree principalmente associate alla produzione del linguaggio. Quindi quello che si assiste nella descrizione di questo caso è che ha una lesione al piede della terza circonvoluzione frontale sinistra, corrisponde una perdita delle funzioni linguistiche, e vedremo dopo in casi molto meno gravi di Tintin, comunque a un eloquio ridotto e alla perdita delle funzionalità grammaticali, quindi a un disturbo selettivo del linguaggio. Questo è uno dei primi casi, anzi questo è il primo caso che viene scientificamente descritto e che dà l'avvio a tutta una tradizione neuropsicologica di studi che appunto vedono la correlazione anatomoclinica tra una lesione e un comportamento. Quindi diciamo che a partire da questa osservazione si comincia a pensare che quando c'è un deficit fisico a determinate strutture neurologiche, allora questo deficit è riflesso in un certo senso un determinato comportamento che è deficitario. Naturalmente per poter interpretare questa corricorrenza, la psicologia elabora dei modelli teorici di come avvengono i processi di elaborazione di segnali. In questo caso la descrizione del deficit neuropsicologico è modellizzata. Ricordate, quando abbiamo visto i modelli, in un certo senso bisogna fare delle formalizzazioni, qualcosa che semplifica quello che succede e riconduce dei casi particolari a un modello generale. Quindi in questo senso il modello neuropsicologico si riferisce alla una serie di componenti che sono in relazione e a che cosa servono le varie componenti nello svolgere un compito, perché il fine è capire come avvengono i processi di elaborazione dei segnali, e il modo di farlo è scomporli in tutta una serie di passaggi e di processi più piccoli e vedere a che cosa servono le varie strutture, qual è il coinvolgimento delle varie strutture nello svolgere le parti di questi processi. È chiaro? Ok, quindi lo scopo è definire quali sono i vari passaggi che portano alla realizzazione di un compito linguistico, in questo caso. Questi vari passaggi li possiamo chiamare rappresentazioni, cioè la neuropsicologia classica li chiama rappresentazioni, e sono collegati da una serie di processi. Quindi diciamo ci sono questi gradini, e quello che succede tra un gradino e l'altro, il fatto di salire questo gradino, di muovere questo passo, è detto processo. Quindi i processi trasformano le rappresentazioni e ci danno un po' un'idea dei vari step con cui un processo, con cui un compito viene svolto. Questo fatto di rompere, diciamo, un processo nelle sue componenti più piccole è utile perché permette di modellizzare la cosa in un modo un po' più predittivo. Cioè, non possiamo prendere un processo, lo svolgere di un task come un'azione unica. Dobbiamo cercare di capire quali sono i vari passi con cui questo avviene, comprendere un processo cognitivo vuol dire essere in grado di capire di che passi è composto. In questo caso appunto la neuropsicologia sfrutta questi concetti di rappresentazioni e di processi. Quindi abbiamo una serie di informazioni che vengono in un certo senso trasformate in altre informazioni finché il processo non è compiuto. In questo senso, allora, comprendere il deficit neuropsicologico è comprendere che cosa manca nell'elaborazione dell'informazione, cioè che cosa si è rotto e che non mi permette più di continuare a svolgere questo task con la stessa performance con cui lo svolgevo prima. Per cui quello che si fa è praticamente cercare di localizzare all'interno di un modello teorico quelli che sono i dati osservativi, perché la neuropsicologia si basa su un dato osservato, cioè è meno sperimentale di quanto sia per esempio la psicolinguistica. Perché? Perché nella psicolinguistica tutte le variabili sono quasi tutte le variabili, insomma le variabili sul soggetto sono a discrezione dello sperimentatore, cioè decido io chi assegnare a un gruppo di controllo, a un gruppo sperimentale, mentre nella neuropsicologia quello che si osserva in un certo senso è dato, cioè non decido io chi è un paziente oppure no, non decido io che tipo di lesione ha, mi limito a osservare quello che c'è e a trarre delle inferenze. In questo senso appunto la neuropsicologia è una scienza più osservativa di quanto lo sia la psicologia cognitiva, che invece fa studi di gruppo. Quindi quello che fa la neuropsicologia è localizzare la lesione fisica in relazione alla lesione funzionale e comprendere a che punto la lesione funzionale rovina, cioè a che punto la lesione funzionale agisce all'interno di un modello teorico fatto dei diversi passi. Quindi, cercando di capire questa cosa, dobbiamo avere un modello di come succedono, di quali siano i vari step che permettono la realizzazione di un compito. In questo senso la neuropsicologia è una scienza cognitiva perché vuole costruire da questo una teoria cognitiva, cioè come viene svolto questo compito mentale, quali sono i vari processi. Questa è la domanda principale che si pone anche la neuropsicologia in quanto scienza cognitiva. La localizzazione cerebrale è qualcosa in più che può coadiuvare questo processo, ma la localizzazione, cioè sapere dove avviene un certo processo o quali sono fisicamente le strutture neurologiche coinvolte nel processo, è più un mezzo che un fine. E questo vediamolo un attimo meglio, cioè a volte anche forse a causa di un certo tipo di divulgazione noi pensiamo che lo scopo delle neuroscienze, della neuropsicologia sia trovare l'area di, cioè trovare quale parte del cervello serve a fare, a parlare o a riconoscere i colori o a riconoscere le forme. In realtà questa è solo una parte di quello che fa la neuropsicologia ed è un mezzo nel senso che ci permette di stabilire qual è in una certa maniera l'indipendenza di alcuni processi cognitivi, ma anche se noi sapessimo che sapere dove avviene un certo processo non ci dice molto di più su come avviene. Però noi sappiamo, per esempio, che se due operazioni cognitive possono essere associate a due aree diverse, molto probabilmente queste due operazioni sono indipendenti fra di loro. In questo senso la localizzazione è un mezzo conoscitivo, cioè noi non siamo interessati a sapere dove avviene X, dove avviene Y. Cioè non è questo il fine ultimo, ma se sappiamo che X avviene in un posto e Y avviene in un altro, sappiamo che queste due operazioni in un certo senso sono distinte e non possono essere parte dello stesso processo cognitivo. È chiaro questo? Vi ho persi? Sì. Posso capire che cosa? Qual è il punto? Allora non vi ho persi. Allora perché la localizzazione è un mezzo e non è un fine?
Per determinare l'indipendenza tra i processi. Cioè sì. Appunto capire che due operazioni cognitive sono associate ad aree diverse ci permette di capire che non fanno parte dello stesso processo.
Ok, e se sono due operazioni cognitive indipendenti che avvengono nello stesso posto?
Forse dipendono l'una dall'altra.
Questo invece non è detto, cioè non posso inferire il contrario. Però sono sicuro che se sono in due posti diversi sono diverse, quello sì. E questo perché, ancora una volta, io posso dire quello che vedo, non quello che non vedo. Cioè, posso spottare le differenze, ma quello che c'è in una cosa che mi arriva come uguale non riesco a fare la differenza. Perciò la localizzazione, cioè, è solo una parte di quelle informazioni che mi permettono di trarre un'inferenza sul processo cognitivo. Quindi noi vogliamo descrivere il perché e il come dei processi, non solo il dove diventa in questo senso accessorio. Per capire quindi il come e il perché, la neuropsicologia si serve di una serie di concetti o ha elaborato una serie di principi che permettono di isolare i vari step che riguardano la processazione di uno stimolo. Uno di questi principi, che adesso nella sua formulazione forte è in un certo senso superato, è il principio di modularità. Il principio di modularità ci dice che praticamente i vari step di una computazione sono in un certo senso indipendenti, cioè ci sono dei sottosistemi che agiscono nello svolgere dei processi cognitivi, cioè sono come dei moduli anatomicamente anche o funzionalmente indipendenti, quindi ci sono delle sottooperazioni che vengono svolte in autonomia prima di fare un'operazione, diciamo, di più alto livello. Quindi abbiamo certe funzioni mentali che sono svolte da una serie di sottoprocessi, e questi sottoprocessi agiscono indipendentemente, quindi come dei moduli. Dal punto di vista anatomico, alcune correnti della neuropsicologia ci descrivono come un modulo possa corrispondere a una regione cerebrale, ecco quindi la localizzazione, ma non necessariamente. Quindi abbiamo dei processi che non sono necessariamente, per cui non è necessariamente così immediato trovare un'area precisa dove avvenga, possono essere anche qualcosa di sovraordinato. Più facilmente, insomma, quello che si vede è che magari ci sono dei circuiti o delle reti neurologiche connesse tra di loro e le cui parti rimangono relativamente indipendenti, più che vedere l'area di X, l'area di Y. Ci sono dei sostrati neurali che lavorano in sinergia con delle parti relativamente più dedicate a una cosa o un'altra. Però il principio di modularità ha l'indubbio pregio di permettere una formalizzazione più facile, cioè considerare i vari compiti come, in un certo senso, come indipendenti, permette di descrivere meglio le osservazioni cliniche, cioè permette di isolare le varie sottocomponenti con una maggiore precisione. Quindi in un certo senso un principio di modularità è utile alla descrizione e alla formalizzazione. Ricordiamo, appunto, abbiamo visto, no, che quando noi formalizziamo, descriviamo un fenomeno, tralasciamo sempre quella parte che riteniamo troppo particolare per ottenere delle spiegazioni che sono più generali. Questo succede anche con il principio di modularità, che può non essere il modo migliore di descrivere il deficit o può non essere il modo migliore di descrivere una correlazione anatomoclinica, ma comunque ha l'indubbio pregio di semplificare e rendere più trasparenti dei sottoprocessi che altrimenti sarebbero opachi. Il secondo principio, che appunto si basa su un'applicazione della modularità, è il principio di trasparenza. Anche in questo caso a volte è stato applicato con una formulazione eccessivamente estrema, cioè esiste una relazione trasparente tra un deficit osservato e una componente di un processo. Quindi quando noi osserviamo un deficit è perché quel processo in un certo senso è interrotto. Quindi un deficit selettivo, se c'è una parte di un processo che non è più eseguita, è la dimostrazione che quella componente esiste. E questo può sembrare paradossale, no? Nel senso che è trasparente quello che non si vede. È come, non lo so, immaginiamo di avere un cane, questo cane per qualche motivo perde la coda e non fa più le feste, quindi la coda è il modulo delle feste. No, insomma, la cosa è più complessa di così. Quindi quello che noi vediamo e non vediamo più non è necessariamente una relazione di causa-effetto così stretta come viene proposta, insomma, da una formulazione estremistica del principio di trasparenza. Quello che noi osserviamo è che, appunto, in seguito a qualche tipo di lesione c'è un comportamento deficitario e vogliamo spiegare perché, ma trarre una relazione così binaria e biunivoca non è forse il modo migliore di spiegare i deficit. Un altro modo un po' meno estremo e quindi diciamo più applicabile di formulare questo tipo di relazione è osservare che il danno cerebrale permette sì di osservare meglio il processo di alcuni processi di elaborazione dell'informazione che sono opachi nella performance di un cervello non lesionato, quindi in un certo senso si vede meglio quello che è rimasto. Quindi i sintomi sono compresi sia in termini di quello che è assente, cioè quello che il paziente non fa più nel suo comportamento deficitario, ma soprattutto nei termini di quello che è rimasto intatto nella prestazione. Quindi quali sono le strategie compensative efficaci, quelle che ancora riescono a essere applicate nella performance del paziente. Adesso questo può dire poco, ma vediamo degli esempi che renderanno più chiara questa cosa. In un certo senso allora vediamo che la relazione, diciamo, tra la prestazione deficitaria e la capacità cognitiva normale diventa trasparente quando è possibile interpretare quello che è rimasto, cioè quali sono le strategie compensative di cui appunto il paziente è ancora in grado di servirsi. E questa, naturalmente, questa capacità va inserita all'interno di una modellizzazione che ci permette di capire quali sono le componenti conservate, distinguendole quindi dalle componenti che sono danneggiate. Un punto importante rispetto a questo è che questi dati che noi prendiamo dalla neuropsicologia sono principalmente dati di caso singolo, ed è uno dei motivi per cui adesso appunto alla neuropsicologia vengono preferiti altri approcci, perché i modelli che vengono costruiti appunto in genere su casi di poche persone, su casi che quindi non hanno una validità statistica importante. Ma queste architetture funzionali vengono comunque, cioè storicamente sono comunque state valutate su pochi pazienti, e questi pazienti possono avere comunque un'ampia variabilità interindividuale. Appunto, se la vediamo anche nei sani, no? Se faccio un task io o lo fa la stessa cosa uno di voi, non abbiamo esattamente gli stessi tempi di risposta, non abbiamo esattamente le stesse accuratezze, non abbiamo nemmeno probabilmente le stesse strategie cognitive a un livello insomma elevato di portare a termine gli stessi task spesso. Quindi è presente una grande variabilità individuale. Come facciamo a essere sicuri che questa grande variabilità non si veda nel caso singolo? Purtroppo questa è una delle grandi limitazioni della neuropsicologia classica, che appunto si basa soprattutto su dati di caso singolo. I dati di gruppo permetterebbero di controllare meglio questo problema, ma il fatto è che soprattutto nella neuropsicologia del linguaggio non c'è mai un paziente esattamente uguale all'altro, e anche lo stesso paziente due giorni diversi può fare delle prestazioni che sono diverse. Però diciamo che appunto confrontando anche su le prestazioni di persone diverse, generalmente si vede che la variazione introdotta dal danno cerebrale è la cosa che fa la differenza, più che la differenza interindividuale. Quindi per lungo tempo, insomma, abbiamo continuato a usare questo tipo di modelli, anche se prodotti sul caso singolo, perché comunque restano informativi di alcuni processi, rendendoli trasparenti, perché nel cervello funzionante questi processi restano in un certo senso opacizzati e poco misurabili nelle loro varie componenti. Quindi anche se lo studio neuropsicologico è storicamente studio di caso singolo o di pochi casi, resta comunque informativo di alcuni processi. E questo perché il paziente in genere, appunto, è in grado di non è più in grado di fare di alcune performance, ma resta in grado di compierne altre. E quindi diventa informativo quello che è rimasto, non quello che è perso esattamente. Quindi spesso quello che noi vediamo è quello che rimane in seguito a strategie di compensazione. Strategie di compensazione che rimangono per compensare appunto l'assenza, nel caso linguistico l'assenza comunicativa dovuta al deficit neurologico. E in seguito a questo tipo di strategie possiamo vedere qual è il metodo principalmente utilizzato dalla neuropsicologia per ricavare i suoi dati, che è basarsi sulle dissociazioni. Questo è il metodo, diciamo, principale appunto della neuropsicologia e della neuropsicologia del linguaggio, che è vedere appunto qual è la relazione tra quello che è deficitario e quello che invece è conservato o perfino sovraesteso. Quindi la dissociazione, diciamo, è un pattern in cui un paziente rimane in grado di fare alcuni task ma perde la capacità di svolgerne altri. In questo senso abbiamo la dissociazione singola e la dissociazione doppia. Nella singola il paziente non è più in grado di svolgere, dati due compiti, il paziente non è più in grado di svolgere uno dei due compiti, ma rimane in grado di svolgere l'altro. Per esempio, non so, prendiamo un paziente e vediamo che non è più in grado di utilizzare le preposizioni, gli articoli, così, ma rimane in grado di ricordare il significato delle parole. In questo caso abbiamo una dissociazione singola. Cioè il compito A è conservato, il compito B è danneggiato. Però possiamo dire che uno dei due compiti magari può essere intrinsecamente più difficile dell'altro. Come abbiamo visto prima nella decisione lessicale, no? Ci sono alcune caratteristiche delle parole che magari lo rendevano intrinsecamente più difficile. Quindi la dissociazione singola è qualcosa che sì, si può osservare, ma va sempre un po' presa con prudenza prima di trarre delle inferenze su un modello teorico, perché appunto può non essere dovuta dall'indipendenza dei due compiti a livello cognitivo, ma semplicemente dal fatto che uno è meno facile dell'altro. Per capire invece l'indipendenza di due operazioni a livello cognitivo e quindi come dire, vedere che queste fanno parte di moduli diversi, di processi diversi, di step diversi o anche proprio di processi cognitivi diversi, bisogna cercare la dissociazione doppia. La dissociazione doppia si osserva quando, per esempio, un paziente, dati due compiti, è in grado di fare bene il compito A e fa male il compito B, e un altro paziente presenta invece il pattern complementare, quindi facendo male il compito A e facendo bene il compito B. Quindi abbiamo due pazienti diversi che hanno magari due lesioni diverse e vediamo che fanno, che hanno un pattern speculare. Quindi rispetto alla dissociazione semplice questa diventa più informativa. Immaginiamo che che qua ci sia una riga che indica che questa performance è conservata e che l'altra è deficitaria. Quindi diciamo che una delle due prestazioni deve essere fatta, deve essere intatta e l'altra deve essere non intatta, in senso speculare tra i due pazienti. Se noi abbiamo questo pattern, in un certo senso abbiamo una specie di garanzia che i compiti sono cognitivamente indipendenti, perché si può fare uno senza saper fare l'altro, si può fare l'altro senza saper fare l'uno. Naturalmente questo non si ha in tutti i casi. Mettiamo che adesso non si vede i due compiti, che questa riga indichi la soglia di compito preservato. Se entrambi i compiti hanno una prestazione deficitaria, anche se nei due pazienti A è meglio di B, cioè anche se abbiamo lo stesso pattern incrociato tra compito A e compito B, questo non è informativo perché entrambe le operazioni sono impedite ai pazienti, anche se una va leggermente meglio dell'altra. Quindi la doppia dissociazione è valida solo se una delle due operazioni è conservata e l'altra non lo è. Se sono entrambe danneggiate in maniera diversa, questo non ci dice tantissimo. La doppia dissociazione quindi è utile a capire quali sono le componenti indipendenti a livello di sistema cognitivo e è in grado di dircelo se appunto abbiamo una teoria che prevede già quali sono le cose indipendenti da testare. Quindi l'osservazione del comportamento dei pazienti in questo senso e quindi lo studio delle dissociazioni semplici ma soprattutto doppie ci permette di costruire un modello di quello che è il compito cognitivo fatto di una serie di step che sono rappresentazioni e sono processi che intervengono a appunto a rappresentare, a trasformare lo stato dell'informazione. Quindi in questo senso abbiamo una serie di teorie cognitive che però possono essere utilmente migliorate o comunque che possono raggiungere uno stadio di dettaglio superiore una volta che integriamo le predizioni della teoria linguistica. Perché la teoria linguistica, per esempio, ci ha aiutato a interpretare i dati in linguaggio deficitario, patologico, insomma, per esempio evidenziando delle doppie dissociazioni tra quanto osserviamo nelle afasie anteriori e posteriori, che presentano dei pattern di disturbi che sono in un certo senso simmetrici. Perché nelle afasie anteriori abbiamo un maggiore danno alla componente grammaticale, quindi abbiamo un disturbo selettivo di parole funzionali, e nelle afasie posteriori invece c'è un disturbo selettivo a livello semantico e lessicale. Quindi in un certo senso quella divisione che abbiamo iniziato a vedere ieri tra morfemi lessicali e morfemi invece funzionali e grammaticali ha un suo riscontro a livello neuropsicologico. Quindi abbiamo delle lesioni cerebrali che creano un disturbo selettivo a una componente lessicale e principalmente sono lesioni posteriori, quindi temporali, tipo qui. Invece le lesioni più frontali all'area di Broca causano un disturbo selettivo alla componente più funzionalizzata. Vediamo per esempio un esempio di parlato di un paziente con agrammatismo. L'agrammatismo è una sindrome che si può accompagnare ad afasie anteriori non fluenti, quindi si accompagna generalmente all'afasia di Broca. E nel parlato spontaneo vediamo subito una serie di fenomeni. Adesso nel parlato spontaneo viene elicitato il parlante, cioè viene chiesto al parlante di descrivere un fatto, per esempio in questo può essere la storia di Cappuccetto Rosso, generalmente a questo è stato chiesto come ci si fa la barba. Quindi questo è il parlato spontaneo di un paziente con agrammatismo. Vedete, pennello, insaponare per fare barba, rado lametta, poi fare la barba, pennello e lametta. Vedete che questo tipo di parlato è deficitario, insomma, ha delle cose che mancano. E insomma già intuitivamente vedete che cosa manca qui. Soggetto, sì. Quindi mancano pronomi, flessione del verbo, poi preposizioni, articoli. Vedete che appunto tutte queste parole che sono parole funzionali o categorie funzionali sono colpite dall'agrammatismo. che quindi diventa definibile come un deficit della deficit selettivo per le capacità grammaticali. Infatti vedete che in queste frasi la struttura sintattica è estremamente semplificata, ci sono frasi brevi, la struttura delle frasi è ridotta, naturalmente vedete che resta parzialmente conservata la struttura sintattica dell'italiano, no? L'italiano è una lingua che ha soggetto, verbo, oggetto, e questo ordine, quando è presente, viene preservato. A volte manca il verbo, perché generalmente l'agrammatismo ha problemi appunto con le categorie funzionali, tipo la flessione del verbo, e a volte il verbo viene omesso del tutto. E mancano frasi subordinate, quindi vedete un po' che l'eloquio è telegrafico, è ridotto, mancano le parti più funzionali. Proprio quelle parti funzionali che abbiamo già visto esistere come un elemento descritto dalla grammatica. In questo caso che cosa colpisce? Il fatto che comunque gli elementi funzionali sono frequentissimi nel linguaggio, no? L'abbiamo visto stamattina, quindi nonostante l'altissima frequenza d'uso di questi elementi, non sono conservati nel parlato spontaneo di un grammatico. Quindi in un certo senso sì, è vero, la frequenza ci spiega bene la performance del partecipante sano agli esperimenti, ma non può predire questo tipo di pattern, che invece è meglio descritto con delle categorie della teoria linguistica. Sì.
Per la comprensione invece c'è questa dissociazione tra grammatica e semantica?
Allora, per la comprensione sì, c'è una dissociazione, però non è esattamente, è più una dissociazione che agisce nella semantica. In genere gli afasici anteriori con agrammatismo mantengono una comprensione relativamente intatta, mentre gli afasici posteriori, che hanno disturbi con lessico, hanno anche problemi di comprensione.
Vernike, no?
Sì.
Quello è posteriore,
che infatti dà disturbi a livello lessicale e semantico, di cui però i pazienti spesso non sono consapevoli, mentre una fase anteriore generalmente è consapevole del suo disturbo. E sì, vediamo fra un attimo anche la fase posteriore, però sì, questi chiaramente sono cose che si vedono, questa descrizione qui è in produzione, ma appunto anche questo è una spia del fatto che il problema lessicale è posteriore e il problema grammaticale anteriore, quindi non saper più gestire la grammatica in produzione non è necessariamente qualcosa che colpisca anche la comprensione. Poi naturalmente questi sono casi in un certo senso da manuale, perché una afasia che consegue generalmente ad anno vascolare sinistro non è mai così pulita e selettiva nella vita vera, cioè uno che è afasico può anche essere afasico dappertutto, cioè nel senso avere un disturbo più generalizzato di questi, che sono invece sì, disturbi molto selettivi. Ma comunque sì, la letteratura descrive questo tipo di casi. Quindi, continuando a vedere l'agrammatismo, vediamo che appunto c'è un problema funzionale, quindi c'è un problema non solo con le particelle funzionali, ma anche con quelle con le categorie funzionali in senso più ampio, quindi anche la flessione verbale è coinvolta in afasici parlanti altre lingue, per esempio in inglese vediamo che c'è una struttura sempre più semplificata e manca inizialmente l'accordo, no? Questa sarebbe la frase corretta, insomma, la frase target, a man is walking on the road. Vediamo che prima vengono omesse le parti funzionali, quindi l'articolo e l'ausiliare, quindi la flessione del verbo, fino ad avere poi, vabbè, nei casi più estremi appunto l'omissione anche verbale, perché il verbo è una categoria che è un po' più funzionalizzata rispetto a quella del nome, perché per esempio ha molta più morfologia ed è in un certo senso descrive una relazione, non un'entità, ma insomma queste sono forse delle complicazioni anche esagerate, descrittivamente esagerate. In inglese, quindi, possiamo, come possiamo spiegare questa mancanza della flessione? Possiamo dire che è un'emissione della morfologia flessiva, per esempio. Tipo, ho la S della terza persona singolare che viene omessa, oppure la S del plurale che viene omessa. Quindi possiamo dire che è un'omissione. In realtà è un po' più economico descriverla un po' diversamente, sulla base anche di quello che vediamo in altre lingue, perché anche non solo nella tipologia linguistica è utile fare il confronto con altre lingue, ma anche negli studi, in tutti gli studi che riguardano il linguaggio è utile fare questo tipo di confronto. Quindi se noi confrontiamo la performance di afasici italiani, vediamo che uno non omette mai completamente il morfema flessivo. Abbiamo visto ieri che in italiano le parole che appartengono a delle classi aperte, nomi, verbi, aggettivi, sono flesse ogni volta che occorrono, no? Il nome è sempre al singolare, al plurale, il verbo è sempre flesso per tempo, persona. Quindi omettere completamente il morfema flessivo vorrebbe dire creare una non parola, tipo io non posso dire cor al posto di corre. Sarebbe una stringa proibita in italiano e questa proibizione viene mantenuta anche all'interno del parlato afasico. In genere quello che succede in italiano è sostituire il morfema, non ometterlo completamente. Tipo Gianni correva diventa Gianni corre, o sostituendo quindi una forma in un certo senso più semplice, semplificata, ma sempre all'interno di quello che può succedere nella flessione del verbo. Cioè viene scelto un morfo più semplice, un morfema più semplice, ma non viene mai tolto del tutto in italiano. Tipo il singolare sostituisce il plurale, forme di terza persona, forme del presente sostituiscono forme del passato, ma non resta mai lì la radice da sola. Quindi diciamo che una migliore spiegazione di quello che succede in afasia non è tanto la omissione dei morfemi, ma è la sostituzione dei morfemi marcati e complicati con uno più semplice, che in italiano può essere per esempio l'infinito del verbo piuttosto che il verbo coniugato, o il singolare al posto del plurale. In inglese generalmente il morfo viene sostituito col morfema zero. Perché? Perché il morfema zero in inglese è disponibile, in italiano no, quindi non lo vediamo mai. Questo per dire che appunto quello che vediamo nella teoria linguistica a volte può descrivere economicamente dei processi che osserviamo in qualcosa di complicato come i processi che avvengono appunto all'interno della grammatismo. Quindi sì, vediamo appunto che la rappresentazione di due classi, così come descritta dalla linguistica teorica, ha in un certo senso una sua rappresentazione mentale e non solo, ha una sua, diciamo, è fondata in un certo senso in alcuni sostrati neurali. Quindi una differenza tra parole lessicali e parole funzionali è rappresentata a livello di processo cognitivo ed è rappresentata anche a livello di strutture neurologiche. Ricordiamoci però che naturalmente non tutto quello che osserviamo qui è necessariamente spiegabile attraverso una spiegazione grammaticale, quindi anche quello che vediamo a livello di descrizione del parlato può essere comunque soggetto a effetti di frequenza, effetti della memoria di lavoro e altri effetti fonologici, e che noi dobbiamo sempre considerare la performance di qualsiasi tipo quando si parla di linguaggio al netto di questo tipo di effetti. Prima di parlare della morfologia nei deficit linguistici, vi introduco brevemente appunto l'altro tipo principale di afasia, che sono le afasie posteriori, e che sono appunto conseguenti a una lesione temporale. Tra queste, la tipo di afasia principale è l'afasia di Wernicke, e questo tipo di afasia lascia generalmente intatta la produzione grammaticale delle categorie flessive, delle categorie funzionali, e colpisce selettivamente l'accesso al lessico e alla semantica. È possibile che ci sia comunque un danno anche alle categorie funzionali, ma nel senso non più che non si manifesta tanto come agrammatismo, ma come paragrammatismo, ossia ci sono delle sostituzioni di morfemi, per esempio in associazione a parole in cui non sarebbero permessi. Adesso non vi ho messo neanche un esempio qua, però ve lo metto nelle slide da casa così lo potete vedere meglio. E il paziente in genere che ha afasia di Verni, che produce molti neologismi con strategie anche derivazionali non ammesse, tipo fratellazione oppure non so, abbondamento, parole di questo tipo. Questo fenomeno prende il nome di paragrammatismo, cioè di utilizzo, diciamo, improprio, inconsueto di strategie grammaticali. E appunto rispetto al grammatismo ha una fenomenologia leggermente diversa, perché avviene in un contesto di lessico disturbato. In genere appunto la produzione dell'afasico posteriore è molto più abbondante rispetto a quella degli afasici di Broca e degli afasici anteriori, e c'è appunto la conservazione delle strutture grammaticali in generale, ma quello che viene perso è proprio l'accesso alla semantica lessicale, quindi quello che è frequente come tipo di errore nella fase posteriore è la parafasia semantica, che è un tipo di errore per cui è proprio, cioè è un errore semantico, per esempio al posto di bicchiere uno dice bottiglia, fino a casi molto gravi in cui appunto lo slittamento semantico è molto più ampio ed evidente.
Però tipo conga bene bottiglia,
sì,
bottiglie,
generalmente sì. Sì, la grammatica è generalmente preservata, a parte appunto quando c'è paragrammatismo, che allora c'è questa inserzione di morfemi, soprattutto derivazionali, in posizioni, sì, di solito non consentite, sì.
Mi sfugge una cosa, non capisco come la neuropsicologia quindi spiega il fatto che la regola sia preservata anche nel caso di lesione. C'è il discorso che si faceva prima, per cui in italiano, siccome l'italiano vuole la flessione, le categorie.
Ah, ok. Allora, sì, la regola in questo caso non è una regola morfologica, ma è praticamente una regola fonologica, quindi una cosa che riguarda un altro livello. Quindi in questo senso possiamo dire che il livello fonologico è preservato, cioè il tipo di stringa che fa l'italiano finisce per vocale, anche in caso di afasia continua a finire per vocale. E questo ci dice appunto che, in un certo senso, non volevo andare troppo a fondo qua, ma ci dice che il livello fonologico può essere preservato anche quando quello morfologico non lo sia. Quindi nel grammatismo può esserci, sì, l'indipendenza di questa componente. È un po' più chiaro forse?
Sì.
Ok. Appunto perché quello che vediamo anche in questo caso è una dissociazione. Cioè ci può essere un altro paziente che ha impedimento fonologico, non esattamente di questo tipo, ma la componente morfologica preservata. Quindi quello che osserviamo, riassumendo, nelle afasie anteriori è più un deficit selettivo a livello della grammatica. Quello che osserviamo nelle afasie posteriori è principalmente un livello selettivo a livello del lessico e della semantica. Come vi ricordate, quella cosa che abbiamo visto ieri rispetto a morfemi grammaticali e morfemi lessicali. Questa distinzione funzionale sembra in un certo senso supportata da processi cognitivi diversi. Come ultima cosa vedrei velocemente alcune degli studi neuropsicologici che sono stati fatti principalmente in agrammatismo e che hanno a che vedere con la rappresentazione mentale di alcune delle categorie morfologiche che abbiamo introdotto ieri. Quindi vediamo lo studio selettivo, lo studio di alcuni deficit linguistici in particolare nell'agrammatismo. Questo sempre per rispondere un po' a quella domanda generale che è: ma sì, queste cose che possiamo formalizzare come elementi in vario rapporto tra di loro nella grammatica hanno una loro rappresentazione mentale? Diciamo che allora vediamo come la neuropsicologia ha posto questa domanda e ha cercato di rispondere tramite studi di lesione. E la domanda riguarda come il nostro cervello elabora parole che sono morfologicamente complesse, che quindi hanno una struttura morfemica complessa. Vediamo in particolare degli studi che riguardano la neuropsicologia dei composti. Abbiamo visto ieri che cos'è un composto. Un composto è una parola formata da due forme libere, quindi tra in italiano da due forme libere, quindi da due parole che hanno autonomia di per sé e che formano una terza unità che è indipendente da queste e ha un altro significato. Quindi il composto è fatto da due parole che comunque possono apparire da sole anche in isolamento. Quindi la domanda diventa: ok, la linguistica descrive questo processo come appunto due forme libere che si uniscono in una terza forma, ma quali sono i processi coinvolti nella composizione? In che modo vengono combinate due parole a livello cognitivo per formarne una nuova? Questo composto noi lo recuperiamo sempre come una parola intera oppure lo recuperiamo come due parti che dobbiamo ricostruire e rimontare ogni volta che siamo esposti al composto oppure che vogliamo produrre il composto? Cioè, il composto è una parola sola oppure è qualcosa che ogni volta dobbiamo rimettere insieme? Vediamo. E vediamo che cosa è successo dall'esame di diverse lingue, alcune più o meno con più o meno tendenza alla composizione. Quindi, che cosa ci dice la neuropsicologia rispetto ai composti? Intanto, vediamo com'è quali condizioni cliniche possono essere informative, no? Un attimo rispetto al modo di elaborare parole composte. Abbiamo visto che una condizione clinica ha più un danno a una componente funzionale e un'altra ha più un danno a una componente lessicale. Quindi da questa dissociazione io dovrei essere in grado di capire quali sono i percorsi che entrano nella formazione del composto a seconda dei danni, cioè della performance che osservo. Quindi se voglio fare un compito di denominazione, prendo per esempio una figura che rappresenta qualcosa denominabile come un composto, tipo qui tosa erba è un composto. Io do questa figura al paziente e gli chiedo: come si chiama questo? E quello che fanno i pazienti generalmente in un compito di denominazione, pazienti agrammatici, ma ci danno una risposta in cui omettono il nome di, cioè non riescono a ricordarsi come si chiama questo. Però se la parola target è un composto, generalmente viene sostituita con un altro composto, quindi al posto di tosa erba possono dire, non so, rasalana, asciugacapelli, qualcosa del genere, che ha sempre la stessa struttura. Questo è stato osservato per il tedesco, per esempio quando la parola target è Plattenspieler, che sarebbe il giradischi, vengono prodotti dei neologismi che però hanno sempre la struttura di composto. E uno può dire, vabbè, grazie, in tedesco quasi qualsiasi parola è un composto in fin dei conti, ma questa cosa viene osservata anche in altre lingue. Quindi viene osservata anche in italiano, per esempio. Vediamo se ho... Okay. e soprattutto quello che non viene mai osservato diventa informativo, cioè parole non composte non vengono mai sostituite con parole composte. Quindi in un certo senso rimane la conoscenza dello stato grammaticale della parola anche quando la parola stessa non viene più ricordata. E l'effetto, cioè il ricordo che questa parola sia un composto è indipendente dal fatto che sia un composto trasparente o meno, cioè anche composti come un po' più opachi, adesso in italiano non si vede tanto, vengono recuperati come composti. E importante, la struttura sintattica del composto è spesso conservata, quindi un composto nome-nome o nome-verbo viene sostituito con un altro composto nome-nome o nome-verbo, quindi a tosa erba generalmente viene sostituita una parola che può essere scolapiatti, ma non cassapanca, quindi nome-verbo, nome-verbo. Poi in italiano la gran parte dei composti è nome-verbo, quindi questa è una cosa che... Scusate, verbo-nome, ho detto nome-verbo per mezz'ora, ma volevo dire verbo-nome, anche voi che ci seguite da casa. Verbo-nome, tipo tosa erba, asciugacapelli. Anche i neologismi che sono prodotti con i composti, cioè applicano le stesse regole di composizione della lingua. E naturalmente non si verificano quasi mai degli errori di sostituzione che non siano coerenti con la regola sintattica in generale della lingua, quindi non solo la struttura del composto ma anche la costruzione SVO o SOV è generalmente preservata. Quindi qui abbiamo ancora degli esempi dal tedesco: mulino a vento, windmühle, viene sostituito con schneemühle, mulino a neve, insomma. Cambia, cioè rimane la struttura, rimane la... Sì.
Questo riguarda comunque il livello grammaticale?
Questo sì, riguarda che no, questo qui...
Anche se è grammatico, mantiene una competenza grammaticale?
Sì, no, questo succede in affasici posteriori.
Ah, ok.
Ho sbagliato?
No,
scusate, no, questo sì, succede quando c'è omissione del lessico, ma rimane intatta la struttura grammaticale.
Il compito di denominazione è stato fatto questi studi qua con le lesioni posteriori,
sì.
Affasici posteriori.
Quello che succede quando una delle due parti può non essere recuperata, perché magari appunto rimane l'omissione, ma rimane appunto l'idea che ci sia qualcosa che manca. Per esempio, se uno non riesce a recuperare lighthouse, magari dice light, e però sente che c'è una parte della parola che manca, anche se non riesce più a recuperare qual è. E rimane anche l'idea che quella parte della parola vada proprio lì. Cioè, anche l'effetto, in un certo senso, posizionale rimane, anche quando l'omissione, cioè anche quando appunto l'omissione riguarda una sola parte. Tipo slow down, uno sa che c'è qualcosa prima di down, anche se è solo quella parte che si ricorda. E in genere il paziente appunto ha una specie di consapevolezza di questo effetto. Per quanto riguarda invece la performance di agrammatici, ci sono appunto degli agrammatici che possono essere particolarmente gravi, quindi omettere direttamente l'intero verbo, quindi non solo la parte funzionale del verbo, ma proprio non riescono più a produrre il verbo, e omettono il verbo nei composti nome-verbo, quindi tipo cavalca via. Cavalca è perso, ma in ferrovia, che è nome-nome, viene conservato ferro. Quindi anche, diciamo, c'è una un sottopattern specifico di impedimenti che è coerente con quello che è il pattern generale osservato rispetto a quel tipo di componente. Anche all'interno di parola composta, cioè se uno ha problemi di verbi, ce li ha anche con il verbo che funge da sottoparte del composto, anche se l'intero composto non è un verbo ma un nome. Quindi questo in un certo senso risponde alla sua domanda, cioè rimane un po' una consapevolezza del fatto che il composto è fatto di due parti. Ma non solo, in realtà. Perché, per esempio, c'è anche il pattern opposto. Quindi abbiamo, per esempio, questo paziente agrammatico che che non assegna correttamente il genere ai composti che finiscono in A, cioè vede il composto come un pezzo intero. Per esempio, ci sono quei composti fatti appunto di nome e verbo che finiscono in A, tipo tosa erba o cavalcavia. Questo paziente agrammatico non riesce più a scomporli in due parti morfologicamente autonome, quindi li recupera come un pezzo intero e produce tosa erbe e cavalcavie come se fossero parole intere. Che cosa viene dedotto dalla teoria neuropsicologica da questo? Che i composti hanno in un certo senso un doppio status, cioè possono essere recuperati sia come parole intere sia come parole separate, come regole di composizione. Almeno appunto in italiano, che è una lingua che ha relativamente poca composizione, cioè. Infine, negli agrammatici vediamo che l'accordo, sempre per vedere come il composto possa essere recuperato come una parola intera, negli agrammatici che hanno problemi con l'accordo, l'accordo all'interno del composto può essere conservato. Per esempio, sangue freddo è generalmente conservato anche se uno ha problemi con l'accordo in altre parole, o croce rossa. Mentre per esempio in sintagmi come sangue secco o croce gialla l'accordo può essere rovinato. Può essere, scusate, non conservato. Perché? Perché croce rossa, in fin dei conti, occorre così frequentemente che anche se sono due parole separate è un composto, mentre croce gialla è una frase nominale che non ha necessariamente lo status di composto e quindi può essere completamente composizionale, mentre croce rossa può essere recuperato intero. Quindi vediamo i contributi della neuropsicologia del linguaggio allo studio delle parole composte. Vediamo che il composto può essere recuperato sia come due pezzi, quindi con una strategia composizionale vengono messi insieme, oppure possono essere recuperati come un pezzo unico, quindi in un certo senso c'è una specie di doppia strategia nel recupero dei composti. Generalmente appunto vediamo che in un determinato tipo di performance la rappresentazione dello stato di composto è conservata, quindi anche se uno ha un problema di accesso al lessico e non riesce a recuperare la parola, ha idea che grammaticalmente quella parola abbia uno status di composto e che sia appunto soggetta a delle regole di composizione, che sono le regole di composizione che generalmente sono nella sua lingua in generale e in particolare nei specifici composti sono magari conservate, cioè per esempio appunto un composto nome verbo viene sostituito con un altro nome verbo e un nome nome viene sostituito con un altro nome nome e un verbo nome viene sostituito con un verbo nome. Quindi vengono preservate queste strutture. Questi, insomma, vediamo che ci sono stati appunto questi elementi che sono descritti a livello teorico, che hanno anche una loro, un loro status a livello cognitivo, quindi a livello di processi, e che sono appunto rappresentati, e che appunto questi processi cognitivi hanno, sono rappresentati insomma anche a livello di strutture. Un'ultima cosa, proprio l'ultimissima cosa del corso, è sono alcuni studi di morfologia flessiva che appunto rispetto alla composizione è un livello molto più funzionalizzato. Che cosa vuol dire? Che appunto la composizione si basava su due parole che hanno uno status autonomo e che sono parole lessicali, mentre la morfologia flessiva è un livello pienamente funzionale, pienamente sì, con voglia anche di significati referenziali, ma è il livello che si occupa dell'instaurare relazioni tra le parole, quindi è un livello funzionale ed è particolarmente affetto nei casi di agrammatismo. Quindi vediamo una serie di esperimenti di morfologia nominale in italiano che coinvolgono due pazienti con agrammatismo. In questi esperimenti appunto viene vista la performance sulla flessione di genere in vari tipi di nome. Quindi la flessione di genere nelle varie classi flessive di genere in italiano sono abbastanza ricorrenti con un pattern fonologico, quindi abbiamo il suono O che generalmente definisce il maschile singolare, A per il femminile singolare, e poi abbiamo dei nomi opachi, cioè finiscono in E, ma quelli che finiscono in E sono o maschili o femminili. E poi abbiamo una serie di nomi più o meno che sembrano contravvenire questo pattern, quindi abbiamo dei femminili in O tipo mano, radio, e maschili in A tipo clima, cinema, pianeta. Quindi abbiamo in un certo senso un pattern molto frequente, sistematico, in cui un'uscita fonologica corrisponde a un segno morfologico, maschile in O, femminile in A, per esempio. Quindi quello che fanno in questo esperimento Luzzatti e De Blaeser è prendere un certo numero di nomi e che soddisfino queste caratteristiche e vedere come si comportano i pazienti quando c'è da accordare questi nomi con l'articolo, quindi chiedendo ai pazienti di produrre l'accordo di genere. Il task è ti dico il nome, ripeti il nome con l'articolo corretto. Uno di questi due pazienti che cosa fa? Con i nomi maschili in O, per esempio, se il genere è semanticamente interpretato, quindi se c'è un tratto semantico che corrisponde al genere, tipo maschile ed è maschio, correttamente coniuga il nome, quindi marito risponde il marito. Però c'è una sovraestensione del tratto formale, quindi quando un nome femminile finisce in O, tipo mano, il mano, o quando finisce in A, la poeta. Quindi in un certo senso l'accordo salta quando non è fonologicamente motivato. Questo perché? Perché è vero, la frequenza dei femminili in A e dei maschili in O è molto elevata, però il genere è qualcosa che è funzionalizzato e quindi in un certo senso non è motivato in quel modo, è intrinseco nei nomi. È uno che ha perso questa caratteristica funzionale non riesce più a recuperarlo se non ha dei cue esterni, dei suggerimenti esterni. Questi suggerimenti appunto possono essere o l'uscita fonologica, quindi finisce in O, quindi è maschile, quindi metto il, finisce in A, quindi è femminile, quindi metto la, oppure può essere il fatto che ci sia un tratto semantico, quindi indica un maschio, quindi metto il. Infatti con i nomi propri quando viene chiesto esplicitamente se è maschile o femminile, perché allora l'articolo non si applica, la performance è risparmiata. Quindi vediamo che anche quando non è mantenuta la conoscenza di una proprietà lessicale, come nel caso grammaticale, lessicale, insomma, nel caso della grammatismo, perché queste sono caratteristiche funzionali, insomma, della parola, ci sono comunque delle altre strategie compensative o delle altre regole per assegnare il genere o per recuperare la cosa che è stata persa. Ma noi riusciamo a vedere quali sono queste strategie nel momento in cui c'è una sovraestensione di queste e quindi si compie un errore. Quindi in questo caso che cosa fanno i pazienti? Riescono a ricordare che O è frequentemente associato al maschile e quindi tutte le volte che vedo O, allora è maschile. In questo senso vediamo che la regola che cerca di andare a compensare diventa trasparente. In questo caso quindi vediamo che questi sono appunto dei casi di esempio per vedere che le categorie che abbiamo descritto a livello teorico hanno una loro validità descrittiva anche nel deficit e che a loro volta, diciamo reciprocamente, anche la descrizione di deficit è utile per capire se l'architettura descrittiva che viene fornita per il linguaggio ha un buon valore per descrivere anche le rappresentazioni mentali dei vari elementi. E naturalmente, appunto, come dicevamo prima, quello della neuropsicologia rimane un metodo che è stato utilizzato proficuamente per tantissimo tempo. Oggi forse ci sono dei metodi più informativi, però comunque il valore scientifico della neuropsicologia rimane, nel senso che è stato per tantissimo tempo uno dei punti di osservazione principali di questo rapporto tra il linguaggio e il cervello, in senso proprio più neurologicamente fondato, ecco. E anche se adesso appunto ci sono degli altri metodi che possono essere più informativi e possono essere più informativi anche nel cervello non lesionato, quello neuropsicologico rimane comunque storicamente appunto uno dei punti di intersezione da cui tutto questo tipo di ricerca in un certo senso è partito e ha avuto senso. E con questo direi che possiamo finire il corso e resto in attesa delle vostre domande, se ne avete. Se vi vengono in mente più tardi mi mandate un'email. Allora, queste slide magari le correggo un po', saranno disponibili questo weekend e più appunto i vari materiali che posso darvi per esercitarvi. Ci sarà un foglio con descritti tutti i materiali che trovate che sono da portare all'esame, per piacere guardatelo, perché magari non so quando abbiamo fatto il registro didattico se mi è sfuggito qualcosa, cerco di aggiornarlo, ma fate riferimento a quello che trovate nel Moodle.